pomeriggio a tutte e tutti, 16 giugno ore 16, la trasmissione per coordinamento regionale sanità, siete su Radio Onda Rossa, 87.9 modulazione di frequenza, ascoltabile anche streaming su ondarossa.info. Tra poco iniziamo la trasmissione, oggi faremo un giro per la logistica, andremo a sentire che succede in Calabria e poi alcune riflessioni sul stato dell'arte della sanità, a partire dalle liste d'attesa e proseguire sui vaccini e ancora sull'impatto del Covid sulla sanità. Detto questo, iniziamo con la sigla.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono uguali.
Eccoci di nuovo in diretta, la trasmissione del coordinamento regionale sanità del mercoledì, oggi 16 giugno, ricordo alcuni riferimenti che potete chiamare in radio, ad esempio componendo lo 06 49 17 50, e che il coordinamento regionale sanità si riunisce tutti i giovedì, in particolare domani alle 17 ci riuniremo a Viale delle Province 196 all'occupazione abitativa. Direi di entrare subito nel vivo, dovremmo avere in diretta un compagno del SICOBAS, ci sei?
A tutti, ci sono, perfetto,
ti sentiamo bene. E allora, benvenuto innanzitutto, noi abbiamo insomma voluto fare questa corrispondenza perché naturalmente arrivano notizie fino a Roma dei fattacci che succedono su in Nord Italia con le lotte dei facchini, e sappiamo che ci sono delle mobilitazioni programmate. Noi ti vorremmo chiedere innanzitutto se riepiloghi un po' la situazione, quello che è successo, i fatti, insomma, magari forse chi ci ascolta riconoscerà tutti, però insomma è sempre bene ricordare un po' quello che è successo.
Sì, ciao a tutti, intanto grazie dell'invito. Quello che sta succedendo, lo che classifichiamo diciamo del surreale, perché noi, intanto scusatemi, mi presento, sono Gianluca del coordinamento del SICOBAS di Piacenza, non l'ho detto all'inizio. Allora, quello che stiamo facendo noi, sono quasi 4 mesi che stiamo facendo una lotta con la FedEx, lotta che è partita da dei scioperi che abbiamo fatto a febbraio, dove abbiamo ottenuto delle garanzie, abbiamo ottenuto degli aumenti salariali con un accordo siglato in prefettura l'8 febbraio, dove in questo accordo, firmato davanti al prefetto di Piacenza e il questore di Piacenza, avevamo fatto aggiungere un foglio dove sapevamo già della ristrutturazione aziendale che FedEx sta facendo in tutta Europa, con quasi 6.000 tagli dei posti di lavoro, automaticamente licenziamenti. Avevamo fatto fare un foglio a parte dove FedEx si era assunta come impegno che il magazzino di Piacenza non andava ritoccato da nessuna ristrutturazione aziendale. Questo l'8 febbraio. Quasi una settimana dopo che il magazzino comunque, e FedEx non ha fatto arrivare più merce, hanno fatto una serrata del tutto illegale, dove i lavoratori erano liberi di entrare e uscire dal magazzino quando volevano, ma le merci non entravano più, non c'erano più dirigenti FedEx, non c'erano più dirigenti della cooperativa dentro l'impianto. Il giorno 29 marzo, quindi immaginate voi quanto tempo è andato avanti questa storia che i lavoratori andavano in magazzino liberi di entrare e uscire senza nessuno dentro, senza merce. Il 29 marzo, me lo ricordo come se fosse ieri, era una domenica, o il 28-29 marzo, comunque era domenica, a mezzanotte più o meno è arrivata una PEC ufficiale sul nostro contatto mail, dove FedEx ha dichiarato la disdetta d'appalto alle cooperative. Di fatto ha chiuso l'impianto. E premesso che io penso che un accordo che è stato siglato davanti a delle istituzioni italiane abbia molto valore, FedEx se n'è completamente fregata di quell'accordo, se n'è fregato delle istituzioni italiane, se n'è fregato di quello che aveva stabilito e ha chiuso il magazzino, e da lì abbiamo iniziato una lotta che ancora adesso è in campo con svariati scioperi di filiera, perché noi come Sicopas abbiamo subito reagito, con la solidarietà anche di altri magazzini, partendo da Milano, arrivando fino a Napoli. In media facciamo uno, due scioperi di filiera, anche tre scioperi di filiera al mese, dove e più svariate iniziative sindacali sul territorio piacentino e milanese, dove stiamo facendo veramente una lotta importante, una lotta che sta portando dei frutti, perché come avete ben visto, anche se la politica che si è intromessa, il ministro e i svariati comunicati e i nostri svariati incontri che abbiamo fatto anche al Senato, settimana scorsa c'è stata una conferenza stampa molto importante con i nostri compagni che sono andati giù per effettuarla, insieme anche ai ragazzi della FIGC e i ragazzi del Movimento Disoccupati 7 novembre di Napoli. Abbiamo incontrato anche il presidente della Camera Roberto Fico, abbiamo incontrato il ministro del lavoro Orlando. Tutti quanti sì, ok, sapete bene come funziona, ok, si interessano, quasi tutte quante le prefetture del nord Italia dove noi andiamo a fare sciopero, nel milanese, nel piacentino e anche in zone del Veneto, tutte stanno scrivendo di sollecitare dei tavoli ministeriali che fino adesso non arrivano, quindi lo strumento comunque che abbiamo noi in mano è lo sciopero e la lotta. Che cosa sta succedendo? Perché siamo arrivati a quel punto a Tavazzano? Vorrei fare un passo indietro. Prima di arrivare allo scontro di Tavazzano, noi abbiamo denunciato parecchie volte, ma questo già lo scorso anno a luglio, quando eravamo sempre in sciopero sia a Piacenza che a San Giuliano Milanese, che ci eravamo accorti che la FedEx comunque assumeva dei bodyguard, delle persone pagate per non far avvicinare i lavoratori in sciopero davanti all'entrata dei loro magazzini, per far picchiare i lavoratori in sciopero con bastoni, taser, tirapugni, addirittura qualcuno ha fatto cenni di investire i lavoratori con le macchine davanti al deposito di San Giuliano. Noi abbiamo sempre denunciato queste cose, abbiamo visto che tramite, perché loro, questi bodyguard, fanno anche delle foto, li fanno girare nei social quando fanno le loro azioni, e tramite delle foto che abbiamo visto e delle, non dico indagini, ma normale che la gente poi da voce si è sparsa, siamo venuti a sapere che qualcuno fa parte dei gruppi neofascisti, ci sono gruppi comunque delle tifoserie del milanese sempre accostate all'estrema destra, e in più ci sono svariati anche persone che comunque da un timbro molto violento. I lavoratori comunque stanno subendo di tutto, dalle bastonate.
Beh certo, ci racconti un quadro che ci sembra che da buttarci indietro di non so quanti anni, no? Quando insomma.
Sì, sembra di essere tornati agli anni veramente dove se provavi a fare un qualcosa ti mandavano gli squadroni, questi sono attacchi squadristi, guarda, veramente, no, abbiamo riconosciuto, c'erano dei capi ultra dell'Inter, dei capi ultra delle tifoserie accostate all'estrema destra presenti in questi gruppi di picchiatori. Ma quello che è successo a Tavazzano è ancora peggio, perché fino a prima da San Giuliano era sempre brutta come situazione, però almeno lì ancora si riconoscevano vestiti da bodyguard, il classico, come posso dire, classico buttafuori nella discoteca vestito di nero con l'auricolare. Ok, invece a Tavazzano che hanno fatto? E qui si vede anche che era una mossa molto premeditata. Loro adesso si stanno difendendo sui giornali, dicendo che uno e no, i nostri lavoratori hanno assaltato il magazzino, completamente falso, perché noi facciamo delle azioni di sciopero pacifiche, non cerchiamo mai lo scontro, infatti nessuno dei nostri lavoratori aveva armi o bastoni. Che hanno fatto adesso la Zampieri Holding, perché loro sono complici di tutto quello che sta succedendo, sarebbe, è un'azienda che lavora sempre con FedEx, perché adesso fa FedEx, apre altri impianti, sta aprendo tutti i mini hub per arginare le azioni sindacali nostre e dei lavoratori che chiedono l'apertura del sito di Piacenza sotto altro nome. Faccio un esempio, è come se apri, è come se un Carrefour apre un supermercato che non si chiama Carrefour, si chiama in altro modo, però lavora la merce di Carrefour. Loro stanno facendo uguale a questo qua con Zampieri Holding. Che è successo a Tavazzano? Dei bodyguard travestiti anche da lavoratori con le casacchine catari infrangenti, con le scarpe antinfortunistiche, e si sono immischiati anche tra i lavoratori presenti del magazzino. Ed è partita un'aggressione premeditata, perché noi abbiamo i video, li abbiamo fatti girare, perché ci stanno accusando che i nostri lavoratori vanno lì per provocare. Invece no, abbiamo dei video dove c'erano i lavoratori, entravano dentro il magazzino e uscivano con dei bastoni, dei bancali già pronti. Un nostro lavoratore gli hanno spaccato completamente tutta la faccia, è stato qualche ora anche l'ospedale messo male e adesso ha una prognosi, si deve operare al naso. Ha il naso rotto, malformazione del viso, il tutto quanto noi condanniamo pesantemente l'atteggiamento della polizia, perché il tutto quanto, sempre documentato da video, Massimiliano, il tutto quanto davanti alla polizia che non ha mosso un dito. Noi abbiamo subito, stiamo subendo di tutto. Io stesso sono stato una delle persone che dopo gli scioperi della TNT FedEx a febbraio ho subito una perquisizione dentro casa alle 5 di mattina, trattati come criminali, trattati come gente, come spacciatori, che quando fanno le indagini entrano, fanno perquisizioni e tutto quanto per cosa? Perché per il lavoro che facciamo, a noi non ci timidiscono questi attacchi squadristi. Siamo stati arrestati a Piacenza dopo lo sciopero della TNT FedEx e la vittoria, e adesso, mentre noi comunque eravamo chi agli arresti domiciliari, chi alla sorveglianza, ripeto, sempre per il lavoro che facciamo, perché noi non abbiamo niente da nascondere, per le lotte. Come hai detto giustamente tu prima, stiamo ritornando indietro di 50 anni, anche di più, per le lotte stiamo subendo di tutto, in più adesso anche squadre di picchiatori che picchiano i lavoratori in una maniera brutale, perché quel lavoratore stava rischiando di morire davanti a quel magazzino, davanti alla polizia. Noi mandano 30 camionette, ci ammazzano di botte fuori gli impianti, e poi quando la FedEx assolda i picchiatori insieme alla Zampieri Holding, la polizia è lì e non fa niente, e meno male che è tutto documentato dai video. Certo. L'unica difesa che sta dicendo adesso la questura di Lodi è che non risultavano al loro taser. Ma meno male che non risultavano taser, che dovevamo aspettare che gli dà quel povero
neanche
lavoratore,
neanche cannoni c'erano, se per questo sbaglio. Non neanche mitra, neanche pistole, che vuol dire? Però quello che hanno fatto si è visto, infatti purtroppo sono immagini che, insomma, che io ho potuto vedere, anzi se puoi dare un riferimento per chi tante volte che ascolta la trasmissione non li ha viste, dove possono essere viste, perché comunque diciamo sembra evidente che dove più forti sono il conflitto, insomma, generato dai lavoratori, dove più forte è la consapevolezza, la coscienza, insomma, di doversi mobilitare, e poi più forte è la repressione, insomma, raggiungendo livelli che veramente qui sembrano proprio di stare su un altro pianeta, invece purtroppo siamo pochi come da noi. Dov'è che è possibile vedere qualche simile?
Allora, ma i video sono possibili trovarli tutti quanti sulla nostra pagina Facebook, SICOBAS Lavoratori Auto-Organizzati. È la nostra pagina nazionale, troverete tutti i video, tutti gli articoli dei giornali. Guarda, ti giuro, io tanti anni che facciamo le lotte, mai come questo periodo comunque. Si sta incrementando una repressione, cioè a noi quando abbiamo fatto il presidio permanente davanti alla FedEx di Peschiera Borromeo, ci hanno consegnato più di 40 fogli di via da Peschiera ai lavoratori. Abbiamo fogli di via da Peschiera, fogli di via da San Giuliano, cioè una repressione ormai, denunce, multe per il coprifuoco, multe per il Covid, ci stanno massacrando. Ma questo non vuol dire che uno deve, più loro fanno questi attacci e più noi ci comunque abbiamo fatto, ci, ci stiamo coalizzando insieme ad altri gruppi politici, insieme ad altri sindacati di base. Infatti lanciamo una grande iniziativa per il 18 giugno, che è lo sciopero nazionale della logistica.
Sì, dove, sì, infatti oltre... qua volevo arrivare, insomma, che per fortuna non si sta solo a guardare, insomma, sono organizzate le mobilitazioni, appunto, insomma, no? E diciamo, qual è la situazione tra i lavoratori in questo momento, nel senso, c'è determinazione, c'è, insomma, voglia di lottare, di scendere in piazza, che ci racconti, insomma?
Allora sì, la lotta che stiamo portando avanti con la FedEx, io vedo che i lavoratori comunque hanno raggiunto una consapevolezza che il problema non è solamente la FedEx, perché adesso noi stiamo facendo una battaglia contro la FedEx, ma ci sono anche tutte le altre grandi multinazionali che stanno alla finestra a guardare come finirà questa lotta FedEx, se il lavoratore è in grado di reggere il confronto con una delle più grandi multinazionali al mondo, se l'attacco in forma di licenziamento, in forma anche di repressione organizzata insieme a FedEx con le istituzioni, se passa, perché se la lotta della FedEx comunque dimostra che una multinazionale riesce a schiacciare un lavoratore in lotta, le altre multinazionali automaticamente prenderanno i loro provvedimenti, quindi il lavoratore ha preso consapevolezza anche nelle altre filiere dove c'è GLS, Bartolini, SDA, comunque che stiamo passando un periodo molto duro, molto duro, in vista anche di uno sblocco dei licenziamenti che sicuramente sarà una carneficina, quello sblocco dei licenziamenti, e questo lo sappiamo tutti quanti, anche se è camuffato, perché se vogliono le aziende licenziano anche adesso, certo. E non possono dire di no. Io vedo che c'è una grande coalizzazione fra lavoratori, sto vedendo anche dei movimenti, i sindacati di base che bene o male era qualche anno che non si muovevano più, invece adesso hanno espresso messaggi di solidarietà, si sta ricreando un percorso di lotta comunque che va incrementato.
Sì, è un po' una novità questa, no? Di vedere ricomporre alcune sigle che, insomma, in tutti gli anni sembravano un po' divise fra di loro, ma naturalmente poi i fatti verranno misurati appunto dai fatti stessi. In questo senso mi sembra che tutti insieme avete indetto queste giornate di mobilitazioni. Raccontaci un po' questi appuntamenti programmati.
Esatto, allora, visti tantissimi messaggi di solidarietà che abbiamo avuto, si è ritenuto necessario anche come SICOVAS rilanciare il percorso di lotta che stiamo facendo, dichiarando un grande sciopero nazionale per quanto riguarda il comparto della logistica per il 18 giugno, venerdì, di 24 ore, insieme ad ADL, anche insieme all'USB Logistica, che anche loro hanno espresso solidarietà e vogliono partecipare alle nostre iniziative. E poi l'iniziativa del 18 porterà all'attenzione di tutti quanti i lavoratori aderenti alle sigle, ma anche i solidali comunque, perché ripeto, è un momento critico per la nostra nazione, anche se sembra che ci sia una ripresa per quanto riguarda il Covid, comunque l'economia è ancora quello che è, a prescindere dai grandi annunci che fanno in televisione che siamo ripresi, a noi sembra che comunque la situazione non è cambiata, quindi è il momento di incrementare anche gli scioperi, far sentire la voce del lavoratore, vincere le battaglie che stiamo facendo con la FedEx unendosi, perché è arrivato il momento che anche, come hai detto tu giustamente, sigle che da qualche annetto magari erano un po' scomparse dalla scena di lotta stanno riprendendo consapevolezza e vedendo quello che sta succedendo, che è inaccettabile, quindi l'appuntamento, certo, perché... è il 18.
Sì, scusami, no, dicevo anche perché comunque la ripresa che viene preannunciata sembra una ripresa più che altro per padroni e profitti e non certo per lavoratori o altro.
Esatto, esatto Massimiliano, la ripresa che loro annunciano è solamente per le aziende, non per il lavoratore. Cosa rimane al lavoratore? Un accordo, scusatemi la parola, bidone del rinnovo del contratto nazionale di CGL, CISL, UIL, dove porteranno un aumento lordo di 80 euro suddiviso in 4 anni, cioè anche per questo qua noi abbiamo dichiarato uno sciopero, certo. Anche per vista dello sblocco dei licenziamenti, per la repressione, insomma per tutte le motivazioni che comunque spingono a fare delle lotte. Se noi come SICOVAS, se noi siamo sempre in lotta, abbiamo vinto svariate vertenze anche qui nel Piacentino, una proprio domenica a Stradella, alla Ceva, una delle più grandi diciamo, magazzini di smistamento libri d'Italia, dove c'è Mondadori dentro. Abbiamo vinto una battaglia durata 10 giorni, che anche lì ci abbiamo avuto, là c'ero anche io diretto, direttamente sono io il coordinatore di lì, un attacco repressivo da parte della polizia, mai visto, ci hanno tirato quasi 40 lacrimogeni, un magazzino dove principalmente ci sono donne manganellate, due ragazzi all'ospedale, un lavoratore con un dito rotto. Però abbiamo avuto una grande resistenza, abbiamo avuto, alla fine dopo 10 giorni abbiamo vinto una battaglia che all'inizio sembrava pesante, ma poi dopo con la resistenza e con l'unità dei lavoratori, soprattutto anche i lavoratori FedEx sono venuti a darci una mano. Quindi diciamo che con l'unità della classe operaia, dei lavoratori, si riescono a vincere le battaglie.
Ne siamo, quindi, assolutamente certi. Quindi, insomma, per alimentare questa Locust Rotta e questa unità c'è questo appuntamento. Dicevi, mi hai interrotto, scusa, mi stavi lanciando l'appuntamento della manifestazione, mi pare.
Sì, esatto. Allora, 18 sciopero nazionale logistica di 24 ore, e il 19 abbiamo lanciato una grande manifestazione a Roma, dove andremo a urlare le nostre ragioni, porteremo i lavoratori della FedEx. L'appuntamento è Piazza della Repubblica alle 2. E staremo presenti in tanti, non solo Psicopass, saranno presenti anche altre sigle sindacali di base, saranno presenti Solidarix, saranno presenti chiunque voglia partecipare alla manifestazione è benvenuto. Dobbiamo dare un segnale forte al governo Draghi che noi non ci siamo in questa politica di ristrutturazioni che hanno loro, in queste politiche repressive, perché stiamo notando che c'è una repressione che non c'era mai stata prima, o meglio, guarda, io ho 33 anni, per quanto ne posso sapere io, che è da qualche annetto che faccio le lotte, che ero delegato, adesso sono coordinatore, almeno non era mai capitato. Qui sembra di essere tornati indietro di svariati anni, dove appunto rifanno gli attacchi squadristi. Dobbiamo dire basta, chiunque voglia partecipare a questa manifestazione è il benvenuto.
Certo, assolutamente, rilanciamo l'appuntamento quindi per il 19 alle 14. A Piazza della Repubblica, mi sembra detto, scusa, c'è forse un problema tecnico.
Aspetta, che mo chiudiamo la telefonata. Aspetta.
Ok, scusa un attimo, stava arrivando un'altra telefonata. Dicevo, quindi rilanciamo questo appuntamento sicuramente, e le logistiche naturalmente è stata sempre esemplare con le proprie battaglie, e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Noi ti ringraziamo molto dell'intervento, se non hai altro da aggiungere.
No, aggiungerei solamente che intanto vi ringrazio, perché dare voce alle lotte che stiamo facendo e al problema sono sempre delle buone cose. Fatichiamo un po' con i media nazionali, perché sai bene come funziona, magari si contattano dei giornali, dei telegiornali, ne vengono la metà oppure gli viene impedito di scrivere determinate cose, quindi ringrazio molto questo invito, e rilanciamo comunque che bisogna lottare tutti quanti. Venite alla nostra manifestazione, chiunque voglia anche aderire allo sciopero nazionale è il 18, quindi noi porteremo avanti le nostre lotte finché tutti quanti riusciamo ad uscire da queste politiche e sconfiggere questo sistema capitalistico.
Benissimo, ti ringraziamo, noi ci vedremo nelle piazze, buone lotte.
Grazie mille, ciao a tutti quanti.
Ciao.
I woke up.
Bene, mentre il capitale brucia e saccheggia le nostre vite, e passiamo al nuovo argomento con un piccolissimo audio che lo introduce.
Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, programma di screening citologico, mammografico e colon retto. Vi preghiamo di attendere in linea. Grazie.
Buonasera.
Buonasera, senta, avevo già chiamato per la prenotazione dello screening mammografico. E poi mi hanno detto di richiamare, ok. Io, vabbè, devo prenotarlo.
Da dove chiama?
Aprilia.
Cioè, Aprilia non stiamo lavorando però, signora, a Latina, eh?
Ma come mai Aprilia non c'è più?
Non lo sappiamo, signora.
Ah, boh, il servizio che c'era. E Latina?
Noi no, lo screening no.
Che vuol dire, con noi non siete l'ASL?
Sì, lo screening non sta lavorando su Latina, signora.
Su Aprilia?
Su Aprilia, voglio dire.
Sì, sì, ho capito, però siccome gli anni passati l'ho fatto Aprilia, dicevo, come mai?
Lo so, adesso non lo so il motivo, signora, uh-huh. Non lo so dire.
E vabbè, come a Latina dove? Allo, Santa
Maria all'altro di Latina, via Cesare Battisti 50, l'ex Inam.
Quello di Santa Lagostura?
Esatto.
Va bene.
Come si chiama? Ok, allora vi do l'appuntamento il 22 luglio.
22 luglio?
Signora.
Basta venire lì senza niente, no?
Sì, sì, è già sul piano di lavoro. Va bene?
Va bene, grazie.
Prego, arrivederci. Arrivederci.
Allora, torniamo a parlare quindi con questa introduzione che parla da sé, scusate la ripetizione, di soltanto uno dei momenti, ma ce ne sono tantissimi, perlomeno nella nostra regione e sicuramente a Roma, che riguardano in particolare, come in questo caso, gli screening mammografici per l'individuazione dei tumori della mammella. Ma il problema evidentemente è più vasto, anche se qui si tratta, diciamo, di accertamenti che sono abbastanza seri e importanti e che infatti vengono poi propagandati. Ricorderete sicuramente il gran battage che si è fatto su Rise for Cure, no? Questa kermesse, questa corsa che l'anno scorso non si è fatta ovviamente per i soliti motivi, che di donne per appunto rivendicare la prevenzione, l'importanza della prevenzione dei tumori al seno. Il coordinamento Sanità, già quando è nato come coordinamento cittadino, si è occupato prevalentemente della questione delle liste di attesa, l'ha individuata come una delle questioni che andavano sicuramente affrontate, riguardo al fatto che poi lo sappiamo tutte e tutti, e nella nostra regione, probabilmente anche in altre regioni, il problema ormai, ecco, è il caso proprio di dire incancrenito. Perché? Perché nonostante ci siano delle norme ben precise, in una legge del 98 addirittura, che diciamo tracciava l'importanza della, quantomeno di una strada parallela tra le liste di attesa, quelle normali, quelle le quali chiediamo di essere inseriti normalmente quando telefoniamo al recupero, ci rechiamo a un distretto, e poi le famose e famigerate, direi anzi, visite in intramenia, che, per ricordarlo a chi ancora non lo sapesse o non ha avuto l'avventura di imbatterci, sono quelle visite appunto introdotte da questa legge, quelle visite in regime di libera professione che vengono effettuate però da operatori sanitari in forza della regione stessa, quindi nelle stesse strutture pubbliche o comunque convenzionate con il servizio sanitario regionale. E qui le dolenti note sono che, e lo sappiamo, mentre per quanto attiene, e l'abbiamo sentito proprio adesso, le visite, diciamo, per il Servizio Sanitario Nazionale, quelle col ticket eccetera, i tempi sono biblici, e quando ci si chiede, si è costretti alla fine a chiedere una visita in tramenia, i tempi si abbreviano tantissimo, parliamo proprio di pochi giorni, ma in compenso il prezzo da pagare è molto molto alto. Io addirittura ho visto che ci sono prestazioni tipo, posso dire, risonanze magnetiche eccetera, che arrivano fino a 200 euro e visite di primari e così via che si è costretti a fare appunto per non dover aspettare un anno per una cosa urgente. Poi in genere urgente o non urgente, certo ci sono questioni più urgenti o meno urgenti, però diciamo chi si rivolge a Recup in genere ha necessità, non è che lo fa così per passare quella mezz'ora che ormai ci vuole al telefono per avere la comunicazione. E qui appunto ci sono cifre che arrivano anche a sfiorare i 300 euro per una visita. Questo è assolutamente intollerabile. Noi abbiamo già lanciato 3 anni fa, credo forse di più, una campagna che appunto rendeva noto alle persone che in caso non si fossero rispettati i tempi previsti sulla ricetta che il medico ci fa, la famosa impegnativa, si poteva richiedere la visita intramenia pagando solo il ticket. E che succede però? Che per esempio da diverso tempo, quando per esempio si ha un'impegnativa che prevede una visita entro 10 giorni, non è possibile farla. Gli stessi medici ci dicono non gliela chiedo entro 10 giorni perché tanto non gliela danno, e quindi non dando di un appuntamento oltre i 10 giorni non ti permettono di fare appunto questa richiesta di essere assistito o assistita tramite intramenia. Ovviamente questa è una situazione, abbiamo sentito la registrazione, l'appuntamento adesso siamo a giugno, viene dato a luglio, spero di quest'anno, non ho capito bene, però insomma in questo caso già siamo, diciamo, entro certi limiti, per quanto per esempio lo screening mammografico, nonostante le ASL mandino oltre a una certa età, non a tutte le donne, l'invito a presentarsi ogni 2 anni, viene raccomandato che si faccia una volta l'anno. Poi ci sono ovviamente, che nemmeno sarebbe sufficiente, ma insomma, diciamo, è meglio fare meno mammografie che di più, ecco, diciamo così, però è necessario perché ormai l'incidenza dei tumori alla mammella è sempre stata probabilmente, ma mancavano le statistiche, e probabilmente invece aumentata, un problema veramente grande. E quindi
poi nel caso della telefonata il problema è che proprio hanno tolto il servizio a Briga.
Hanno tolto il servizio a Briga e devi andare a Latina.
Che non è proprio una cosa.
Il che poi succede anche quando telefoni che ti mandano fuori provincia e così via. E personalmente ho avuto l'esperienza che, nonostante, poi ricordiamo che mentre per esempio la visita fatta entro 30 giorni dovrebbe osservare questo criterio, per quanto riguarda le prestazioni diagnostiche, quindi strumentali, si arriva a 60 giorni, ma evidentemente nemmeno questi bastano, perché a me è stato proposto un appuntamento a gennaio. E a quel punto voi capite che l'anno sballa completamente. Già tutto l'anno scorso è stato molto complicato mantenere, diciamo, questi appuntamenti. Personalmente io, uscita dall'esame, avevo la nuova impegnativa in mano e la prendevo per l'anno dopo. Adesso nemmeno questo basta più. E la cosa grave è che comunque per stessa ammissione delle statistiche, che magari faticosamente si possono trovare, qualcuno insomma comincia per esempio l'osservatorio sulla salute, che credo, correggimi se sbaglio, che comunque è una struttura che fa capo a privati,
ma no, in realtà è una, diciamo, una parte dal sacro cuore del campus, però poi in realtà è composto da tutti, cioè il Ministero della Salute, le regioni, le ASL, gli ospedali, l'Istat.
Io ho visto sacro cuore e mi sono impressionata.
Sì, è il capofila, diciamo, sì. Sì, ormai c'è questa commissione
e già per loro stessa ammissione, insomma, tutta una serie di patologie, non parliamo soltanto di questa, che fra l'altro nel prospetto che ho sull'aumento, sulla variazione, diciamo, dell'aumento delle patologie, questa non compare, il tumore, né alla mammella né altre parti. E facendo, diciamo, la tara di tutto quello che riguarda l'apparato respiratorio, quindi polmoniti, influenze eccetera, che comunque sono aumentate ma che si possono ricondurre, se vogliamo, alla patologia Covid, però tutto il resto è aumentato molto, il che significa che la gente non si cura, non fa prevenzione, ma non solo non fa prevenzione, ma nemmeno si cura, e i motivi sono diversi. Allora, quello che piace tanto dire a, non solo a, diciamo, le teste ministeriali, ma anche insomma a tutta un'altra serie di tutti questi esperti che ormai proliferano, ogni tanto ne esce fuori uno nuovo, è che la gente ha avuto paura ad andare in ospedali. Questo io direi che è una falsità, cioè potrebbe essere, ma in minima proporzione, perché comunque se c'è un problema poi ci vai. Le ASL hanno praticamente sospeso a suo tempo tutto il tipo, tutte le visite eccetera, era possibile praticamente averle, quindi abbiamo comunque una mortalità che sappiamo che è aumentata a prescindere dal Covid, è aumentata comunque anche per tutta una serie di altre patologie che sono per esempio quelle cardiocircolatorie, il diabete per esempio, che leggevo oggi ha una correlazione col Covid, per esempio ci può essere una, diciamo, una resistenza insulinica dopo il Covid. Queste sono tutte cose ovviamente che si scoprono strada facendo, ed è, credo, insomma, crediamo sia una cosa estremamente grave che abbiamo già denunciato diverse altre volte. Abbiamo anche un articolo del Messaggero, insomma, insospettabile, non è un giornale a cui piace, insomma, dare rilievo a queste cose, che ha pubblicato proprio l'11 giugno un articolo per la pandemia, stop alle altre cure. E che succede allora? A parte l'intramenia ovviamente che arricchisce chi la fa, ricordiamo che una parte va a chi pratica l'esame o la visita e una parte va al servizio sanitario, ma il problema è che spesso invece se ci si rivolge ai servizi convenzionati o addirittura ai privati, e qui i tempi a volte si accorciano parecchio, e quindi i privati, in particolare l'AIOP, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, sotto la quale credo manifestammo sotto la sede di Roma proprio tempo fa, prima della manifestazione del 21 maggio, che in concomitanza col summit per la salute,
Global Health Summit,
esatto, e si è offerta di prendere in carico i pazienti con ogni tipo, sto leggendo, di patologia, per snellire le liste di attesa, già questo, per snellire le liste di attesa e formare più e tornare più rapidamente alla normalità. La normalità qual è? Quella di 2 anni fa non mi sembra una normalità, se noi siamo partiti proprio con questa campagna che vi ho detto, individuando questo come un problema almeno nella nostra regione fondamentale, non credo la normalità sia quella appunto di 2 anni fa. E hanno dichiarato di mettere a disposizione tutte le loro strutture a livello nazionale per lo smaltimento delle liste di attesa, e sono oltre 400 queste strutture in Italia, delle quali circa un terzo nel Lazio. Adesso qui c'è una cosa, ovvero queste strutture già possono operare, no? Se sono accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, possono operare tramite appunto il pagamento semplicemente del ticket. Sarà capitato a tante e tanti di noi di trovare l'appuntamento in una di queste strutture, in uno di questi ospedali, anche insomma il Sacro Cuore, il Campus, il Gemelli, quello lì alla Garbatella, che mi pare, no, la Garbatella, sì, forse sì, quello che era ai Monti di Creta, insomma sono tutte grosse strutture che però non sono pubbliche, sono accreditate, sono private ma accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Allora qual è la questione? Che vogliono i soldi in più, cioè per fare che cosa? Quello che già dovrebbero fare, no? Quindi evidentemente aumenteranno in qualche modo, non lo so se assumeranno.
Probabilmente vogliono anche aumentare la quantità, perché l'accreditamento comunque è un processo che impone una serie di passaggi, e magari ce ne sono alcune che ancora non sono accreditate. Pensiamo al caso di Villa Tiburtina, no? Il caso che abbiamo spesso attraversato di Villa Tiburtina, in un quartiere di Roma, in un quadrante di Roma, Monte Mammono, dove non ci sono strutture pubbliche, non ci sono. C'è questa struttura pubblica che è inspiegabilmente chiusa da un sacco di tempo, è spuntato come un fungo una struttura privata da costi anche molto elevati, guarda caso del Gemelli, e chiaramente la convinzione che si ha nel quartiere è che tengono chiusa apposta Villa Tiburtina per poter poi dare l'accreditamento a questa struttura del Gemelli, così chi c'ha necessità di dover fare una prestazione, non avendoci il pubblico, è l'unica cosa che c'è, quello accreditato, e andrà là e gli porterà soldi, insomma.
E qui infatti abbiamo dei dati finalmente, che sempre in questo articolo ci vengono dati, ovvero che per esempio in questo paese nell'ultimo anno le mammografie sono diminuite del 30% e addirittura del 40%, questa è la media nazionale, del 40% in Sardegna e in Calabria. I ricoveri per ictus ischemico sono scesi del 22%, in Val d'Aosta di più, va bene, comunque diminuiti del 22% interventi per tumore al seno. Letto così, uno dice, beh, vuol dire che ci ammaliamo di meno? No, vuol dire che non vengono fatti questi interventi, perché ovviamente per quanto riguarda una cosa che mi sta molto a cuore, appunto quella degli screening oncologici al seno, è evidente che insomma non sono diminuiti, ma che la gente non ha la possibilità di vedere se per caso appunto ha qualche problema, e quindi poi il problema, se c'è, si aggrava di molto e così via. Quindi si sono fatti il 22% di interventi di meno per tumori al seno, e questa appunto è una cosa di grande gravità.
Tra l'altro, per completare il quadro, anche un po' per smontare questa retorica della paura che sicuramente c'è stata quando è scoppiato il Covid, perché rischiavi di morire, però un sistema sanitario pubblico che funziona si domanderebbe come riorganizzarsi per far superare queste paure, invece che lasciare tutto inalterato e quindi eventualmente poi generare i problemi che dici te. Quindi è chiaro che pure fosse questo il motivo vero, che potrebbe essere plausibile, è chiaro che c'è un dolo da parte di chi governa e deve organizzare la sanità pubblica in modo diverso, insomma.
Quindi oltre al fatto, e questo era su tutti i giornali, che l'aspettativa di vita è diminuita, sicuramente credo 16 mesi quello che ho letto, ma c'è chi parla anche di più, e voglio vedere se rivedranno le pensioni in questo senso.
Non ci risulta.
No, che si aggiornano quando aumenta l'aspettativa di vita, ma poi non si riaggiornano quando questa aspettativa diminuisce. Questo riguarda non solo le 170.000 ormai morti, mi pare, che ci sono stati in Italia per Covid, ma riguarda anche tutte le altre morti che per mancata assistenza, chiamiamola così, sicuramente senza tema di essere smentiti. E inoltre continuo a sentire pubblicità che appunto dice: non abbiate paura di venire a farvi controllare. Il che è assurdo, anche, soprattutto in questa fase dove insomma ormai se ci fosse stato questo problema, io credo che è una minima parte, perché se c'hai dolori dell'infarto ci vai in ospedale, non è che c'hai paura, o muori di una cosa o muori di un'altra. E comunque il problema dei contagi negli ospedali, che pure c'è stato, ricordiamo quello che è successo all'inizio della pandemia soprattutto nel famoso ospedale in Veneto, questo certamente attiene al fatto, come dicevi tu, che non c'è stata, diciamo, un'organizzazione, pure invocata da molte parti, per appunto ovviare a questo. Se ne parla nel famoso piano di ripresa e resilienza, staremo a vedere, anche perché le nozze con i fichi secchi non si fanno. E l'abbiamo detto diverse volte, i soldi per la sanità, rispetto anche a quello che era stato dichiarato nel progetto del governo precedente, sono diminuiti come appunto prospettiva all'interno di questo piano.
Bene, sì, chiaramente tutte riflessioni sulle quali è bene insomma riprendere un po' il filo, perché se da una parte la questione del Covid ci è piombata addosso in tutta la sua drammaticità, poi noi sapevamo, essendo intervenuti già sulla sanità da prima, che chiaramente la causa era perché atterrava su un sistema fallace, gestito male, in una modalità aziendalistica con una forte spinta per il privato, tutte cose che cerchiamo di cambiare, e chiaramente la questione di liste d'attesa, che era un po' la vertenza più forte, insomma, che come coordinamento avevamo fatto prima del Covid, rimane completamente attuale, la legge è ancora valida. Io ricordo solo che ci sono articoli come la questione dell'ASL Roma 5, che parla di 500 giorni, dico 500, per avere una visita oculistica, ottobre 2022 per l'endocrinologo, 13 mesi per il cardiologo, insomma la situazione non può, ci dicono venite, non abbiate pure venite, poi ecco la telefonata all'inizio di questa l'esezione l'abbiamo sentita, uno si voleva fare lo screening ma Aprilia non c'è e deve andare a Latina, quindi è chiaro che c'è molta propaganda e poca sostanza. Io penso che su questa magari possiamo fare una pausa su questa cosa qua e poi avere una corrispondenza e poi riprenderemo magari dopo il discorso ritornando un po' su questi temi.
Allora, riprendiamo in voce, abbiamo al telefono una compagna di Cosenza. Ciao, buonasera.
Ciao a tutti e a tutte, grazie come sempre.
Certo, allora noi vi abbiamo già sentito per questioni più attinenti, diciamo strettamente alla questione, le questioni che questa trasmissione affronta, però stavolta vi sentiamo perché ci dovete raccontare quello che è successo, un episodio molto molto brutto che è successo proprio nella vostra città, un episodio di repressione tanto per cambiare, per cui ti lascio la parola e così ci racconti tutto dall'inizio.
Sì, allora noi l'altra sera, precisamente il 10 giugno, come Femin, cioè Femin ha fatto un'azione dimostrativa nei pressi della questura di Cosenza, è stato gettato del colorante lavabile sul marciapiede e sono state fatte delle foto con uno striscione che diceva tre violenze di genere in 24 ore delle vostre panchine, che ce ne facciamo da morte. Questa azione c'è
spiega fatto. Scusami se ti interrompo. Allora, intanto Femin che tipo di struttura è? Penso sia un collettivo, e spiega anche a chi non lo sa queste panchine, perché vi riferivate alle panchine.
Sì. Allora, noi come Femin appunto siamo un collettivo femminista intersezionale come ben sapete, ci occupiamo in particolare dei problemi che attanagliano il territorio e chi lo vive, quindi in particolare anche la questione sanitaria che in Calabria è molto preoccupante, anche se non solo qui. La panchina sorge dal momento in cui la settimana scorsa, quindi proprio durante il verificarsi di queste tre violenze, proprio nella nostra città, è stata inaugurata dalla questura la panchina rossa all'ingresso per sensibilizzare al contrasto, per sensibilizzare alla violenza di genere. Ma questo ci sembra ridicolo perché pochi mesi fa il procuratore della Repubblica di Cosenza ha fatto un'affermazione senza valutare le disastrose conseguenze sia sulla psiche di chi subisce violenze e sia per quanto riguarda il sentire sociale, ha dichiarato che gran parte delle denunce per violenza sono false. E dopo pochi mesi la questura poi ti inaugura una panchina. Quindi siccome il problema è strutturale e non è sicuramente solo locale, perché come sappiamo ci sono molte contraddizioni, anche i fondi erogati circa le case rifugio e per strutturare una rete efficiente per aiutare anche le vittime di violenza di genere, è un problema, come dire, nazionale. Però in particolare nella nostra città la questura non ha stipulato l'accordo di intesa con il centro antiviolenza, quindi non collaborano i centri antiviolenza e le istituzioni non collaborano al fine di costruire una rete territoriale efficace. E per di più è stato inaugurato, è stato istituito da poco un centro, uno sportello, cioè antiviolenza, all'interno della questura. E questa cosa ci sembra assurda, nonché lesiva dei più fondamentali, anche per quanto riguarda il diritto alla privacy. In più non è stato reso noto come e chi ha formato il personale per gestire questo sportello, e specialmente, sicuramente, vista la prevalenza di figure maschili all'interno dell'apparato giudiziario in questione, ci sembra ridicolo che una persona, con tutto ciò che comporta, arrivare alla consapevolezza e al coraggio, specie quando non si ha una rete sociale forte, dover andare a denunciare, come se tutto si possa racchiudere solo nell'atto della denuncia, e magari trovarsi anche davanti un uomo. In più noi abbiamo assistito, come per altre questioni, la pandemia ha proprio scoperchiato tutte le varie contraddizioni e le debolezze nel contrasto alla violenza di genere, perché il CAV ha più volte, di cui tra l'altro una di noi fa parte, nel senso una compagna di Femin collabora con il centro antiviolenza, quindi queste cose le sa bene, ha sollecitato più volte le istituzioni a collaborare, perché parliamo di centri antiviolenza che sono stati chiusi al pubblico, che tra l'altro hanno avuto grossi problemi nel ricevere i fondi che per quanto riguarda la Calabria si tratta di 800.000 euro che la regione ha stanziato nel 2007, e al 2019 risultavano pervenuti soltanto la metà di questi fondi, per un ammontare di circa 20.000 euro a singolo centro antiviolenza, senza considerare le spese che vanno a comportare anche la creazione di spazi di accoglienza, perché un problema grosso che ci ha spinto anche a fare questa azione, che precisiamo è di natura del tutto politica, è che non ci sono delle vere case rifugio in Calabria. Ne è stata inaugurata una a marzo a Catanzaro, ma per il resto non ci sono, e spesso e volentieri la questura, di cui tra l'altro un episodio di cui siamo noi testimoni, vi racconto questo aneddoto con le dovute accortezze circa la privacy eccetera, l'anno scorso o quasi 2 anni fa si è verificato un episodio di violenza ai danni di una donna qui a Cosenza. Bene, la questura ha ben pensato di mandare questa donna, togliendole i figli tra l'altro, di mandarla dalle suore praticamente, in un convento, a 15 chilometri dal comune di Cosenza. Il compagno violento l'ha trovata e stava perpetuando violenza anche all'interno di questo convento, anche perché poi parliamo di strutture che spesso sono le uniche alternative e gestite magari o comunque con la presenza di persone amiche alle istituzioni. Quindi anziché fare rete e cercare di mandare, come succede al nord dove le case rifugio comunque funzionano, mandare queste persone proprio fuori dal territorio regionale, si mandano presso le strutture più vicine dove magari non vi è neanche personale competente e tutto l'aspetto psicologico viene lasciato in secondo piano. Allorché, ritornando all'aneddoto, quando questo compagno, il compagno di questa donna l'ha trovata ed è riuscito a perpetuare nuovamente violenza, è stata una compagna di Femin che se l'è presa in carico e l'ha portata a casa dai propri genitori che risiedono in un comune ai margini proprio della provincia di Cosenza, che è comunque molto larga, quindi c'era più sicurezza per la donna in questione. E questa cosa ci sembra assurda e non è assolutamente un episodio isolato, perché non si cerca proprio minimamente di fare rete e di costruire delle alternative valide. Tra l'altro c'è tutta la questione dell'università, perché noi in questi mesi stiamo facendo un grosso lavoro anche sull'università e banalmente il tutto è partito da un sondaggio su Instagram dove è stato chiesto dalla pagina del collettivo se l'università fosse percepita come uno spazio sicuro, e da lì si è scoperchiato un vaso di Pandora, ma non solo di molestie proprio da parte dei professori, anche di molestie morali, per cui molte persone, tra cui anche persone con disabilità, si sono ritirate dagli studi perché non sono garantite le figure, ad esempio per i non udenti, non sono garantite delle figure di supporto proprio per far sì che tutti e tutte possano partecipare alle lezioni. In particolare anche le denunce circa molestatori e casi di violenza all'interno del campus, in particolare tutte le studentesse fuori sede che stanno anche negli alloggi dell'università, più volte si è ricorso e si è fatto presente la situazione alle autorità competenti, e abbiamo delle testimonianze dirette in cui è stato risposto a delle ragazze: evitate di camminare da sole. Cioè, questa non è una risposta, e non si può continuare ad addossare responsabilità o comunque cercare di porre dei provvedimenti a partire dalla vittima,
sì, ma
e mai rispetto all'aggressore.
Si è andati anche molto oltre, no? Altre volte, fino in caso di stupro, appunto, a attribuire la responsabilità, un modo di vestirsi e così via. Senti, torniamo allora però a quello che è successo davanti alla questura, quando avete esposto questo striscione.
Sì, allora, noi abbiamo firmato lo striscione come Femin, ci sono molti componenti del nostro collettivo, quindi sostanzialmente non è, tra l'altro è stata fatta in tutta sicurezza, quindi non si tratta di rintracciare personalità specifiche, nonostante appunto tra le varie azioni militanti che portiamo avanti sempre, tra manifestazioni, occupazioni anche recenti, è inutile dire che con la Digos di Cosenza ci sono delle interlocuzioni e comunque ci conosciamo. L'azione è stata fatta in brevissimo tempo ed è uscito subito un comunicato. Quello che ha dato veramente fastidio è stato per l'appunto questo comunicato, perché per quanto mi riguarda, noi tra chi lavorava, chi era in giro, chi era stato a studiare all'università, ci siamo ritrovate in un locale del centro, tra l'altro è di un amico, di una persona comunque vicina alla nostra realtà, E a mezzanotte e cinque eravamo in procinto di tornare a casa, perché comunque il locale aveva chiuso, poi il coprifuoco, c'è la tolleranza giusto per il tragitto. A questo punto arrivano nove persone appartenenti alla Digos, che ci stavano osservando già da prima, e fanno praticamente un'azione di forza, perché loro ovviamente non avevano altri mezzi e non avevano dei presupposti, perché l'abbiamo visto anche il tipo di il perseguitare esponenti compagni e compagne appartenenti ad alcune realtà politiche con la scusa del concorso o del far parte dello stesso comitato collettivo. L'abbiamo visto ad esempio anche con la TAV, no? Il concorso è stato usato più volte per opprimere ed incriminare anche in sede processuale tutte le persone che potessero essere in maniera riconoscibile appartenenti a questo collettivo. Bene, siccome è una cosa che non si può fare, loro sono scesi facendo finta di fare un controllo pubblico e hanno chiesto i documenti a tutte le persone presenti lì, quasi per farci terra bruciata intorno, perché in realtà si rivolgevano solo a noi tre. Noi eravamo tre in quel momento, eravamo andati a prenderci appunto questa birra, e da lì hanno iniziato a porre questioni, anche sapendo appunto l'amicizia che intercorre, al proprietario del locale. Loro non avevano assolutamente giustificazione, presupposto per portarci in questura. Infatti poi si cercava di farci andare dicendo: ma venite, ci facciamo una chiacchierata, avete visto cosa è accaduto stasera, lo striscione, così e colà. Ma noi ovviamente non volevamo andare, perché sapevamo, cioè al limite avrebbero dovuto convocarci in maniera formale, notificarci la convocazione e in orari consoni, tra l'altro, con il nostro legale, saremmo poi dovuti andare in questura, così si fa, ma non che tu in maniera pregiudiziale mi vieni a cercare in uno spazio pubblico e usi una minaccia trasversale, ovvero quella di poter esercitare dei poteri contro persone a noi amiche, in questo caso il gestore del locale. Quindi di conseguenza, vedendo che c'erano in quel momento ancora tante persone, abbiamo scelto di recarci in questura, anche se poi a un certo punto ci è stato proprio intimato: dovete venire, punto e basta, cioè questa cosa non esiste. Quindi ci siamo recati in questura per ovviamente non far insistere troppo, visto che poi sono venute sul posto anche tre pattuglie, di non far insistere sui nostri conoscenti, perché bene o male, anche se trovati lì per caso, erano tutte persone che noi conoscevamo. E niente, in questura ci è stata chiesta subito la natura del gesto, che la questora, ci è stato detto che, perché noi abbiamo fatto dei nomi precisi, il procuratore, la questora e la prefetta, che la questora era molto arrabbiata, che addirittura noi eravamo andate contro la sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere, andando a criticare l'operato dell'inaugurazione della panchina. Poi ci è stato detto quasi come se le nostre azioni fossero immotivate, e quindi c'è stato un breve dibattito su questo. Ma a parte la prima mezz'oretta, peraltro poi sono stati chiamati legali, i nostri legali erano ovviamente molto contrariati, ma non li abbiamo neanche fatti venire per far finire la questione nel più breve tempo possibile. Loro poi si sono messi a scrivere un verbale. In questo verbale, tra l'altro, hanno impiegato più di un'ora, 10 persone, a scrivere questo verbale d'accompagnamento, perché loro volevano giustificare al magistrato di turno il fatto che noi ci fossimo recati in questura alle ore tot, fino alle ore tot, in questo caso fino alle 2 di notte, perché appunto durante un controllo pubblico ci fossimo rifiutate di farci identificare, quando i documenti sono stati dati subito, e a meno che non ci sono delle indagini ben specifiche che siano state ufficialmente aperte, tu mi puoi chiamare e puoi rilasciare un verbale di accompagnamento, mi puoi chiamare in questura circa appunto l'andamento di queste indagini, ma dubito che formalmente dopo 2 ore dall'accaduto, a detta loro, ci fossero delle indagini aperte, formali e giustificate. Quindi onestamente
ci è stato propinato questo verbale d'accompagnamento per giustificare la nostra presenza in questura, e per di più a tal fine su questo verbale c'era scritto che noi eravamo stati portati in questura perché davanti il locale dove loro ci hanno fermato avevamo detto di essere fisicamente noi tre responsabili del gesto. E onestamente questa cosa non è mai avvenuta, né davanti al locale, né in sede appunto negli uffici della Digos, e né tra l'altro è stato tra l'altro proprio detto nero su bianco che non c'era alcuna dichiarazione da prendere o da fare, perché non eravamo in stato di fermo e non era un essere lì in maniera formale.
Sì, senti,
ma poi come ci è stato detto anche da loro, anche la loro era un'azione politica, perché ovviamente la questora ci sarà arrabbiata, e in più loro sono stati disturbati in piena notte per
certo
venire
comunque
a...
mi sembra sia una storia di ordinaria intimidazione che credo poi al di là di tutto quello che ci ha raccontato non ha avuto poi conseguenze successive, no?
No, per ora non ha avuto conseguenze, ma attenzione perché loro in concomitanza
gli estremi
in concomitanza loro hanno si sono recati a casa dei genitori di un esponente molto in vista appunto nella nostra realtà, però una persona che non c'entra niente con Femin, che non vive, cioè nel senso abbiamo delle interlocuzioni ma non c'entrava niente sicuramente col gesto, ma evidentemente da loro viene visto come appunto leader, perché loro poi ragionano molto così. Si sono recati a casa dei genitori facendogli prendere un colpo. Tra l'altro questa persona non solo non abita con i genitori, ma non era in Calabria, era da 10 giorni fuori regione, da tutt'altra parte, e a scopo intimidatorio sono andati a casa dei genitori di questa persona. Cioè la madre giustamente ha sentito il citofono a mezzanotte e le ha preso un infarto, in quel momento si è spaventata senza alcuna giustificazione.
Certo, no, ma infatti è chiaro che mi sembra di poter dire che visto il vostro proprio attivismo ma non solo su questo tema specifico, anche sulle battaglie sulla sanità eccetera, è chiaro che siete un soggetto evidentemente diciamo riconosciuto politicamente anche dalla controparte, e naturalmente mi sembra chiaro il tentativo di provare a mettere un bavaglio, di provare a comunque a intimidire direttamente e indirettamente, come dicevi te prima, a fare un po' di terra bruciata. È certamente un atto molto grave. Noi come coordinamento abbiamo anche espresso la nostra piccola solidarietà,
sì, grazie
a distanza,
mille, l'abbiamo molto apprezzato,
ci mancherebbe,
anzi,
ma naturalmente per fortuna rimane comunque l'azione come atto insomma significativo rispetto a questa diciamo apparenza formale di tutela dell'universo femminile, che invece poi tutela reale non è, e comunque soprattutto credo che non fermerà comunque le vostre mobilitazioni, quindi penso che comunque
no,
ci
non le fermerà,
esatto, quindi ci troveremo sicuramente. Ci troveremo sicuramente.
Ci sarà un cambio di rotta da parte loro.
Ecco, infatti, diciamo poi in questo senso come coordinamento stiamo cercando di insomma comunque di continuare nella connessione tra le varie realtà nazionali. Certamente il capitolo Covid, che ha impattato in maniera forte sul problema della sanità, non è risolto, ma ha attenuato certamente le situazioni più difficili, e quindi c'è da capire poi naturalmente come proseguire queste vertenze, ognuno
certo
con le proprie specificità. Quindi crediamo insomma che proprio perché in qualche modo è un riconoscimento politico del lavoro svolto, pur nella sua drammatica negatività, è comunque un qualcosa, quasi per come la vedo io, una medaglia d'onore insomma da portare, e che magari può dare da stimolo per le future lotte, no?
Sì. È vero, ma noi comunque stiamo valutando come comportarci al riguardo,
certo,
perché per quanto riguarda comunque una lesione della libertà personale,
certo,
questa c'è tutta,
certo,
e si potrebbe eventualmente anche fare qualcosa, ma per il momento abbiamo informato, come voi anche avete visto, la città,
certo,
e comunque chi segue il movimento con il comunicato pubblicato la mattina dopo, ma per il resto valutiamo.
Certo.
Valutiamo anche da parte loro cosa hanno ancora intenzione di fare brillantemente, non lo so.
Certo, naturalmente teneteci costantemente aggiornati, e naturalmente auspichiamo di sentirci invece le prossime volte per qualche cosa che facciamo noi verso di loro invece che
certo
delle cose che subiamo. Io ti ringrazio moltissimo della testimonianza, e se non altro da aggiungere direi che ci possiamo salutare.
sì, salutiamoci, anzi grazie a voi come sempre, anche per la solidarietà e per tutto, insomma, il cammino che si sta facendo a livello nazionale.
Benissimo, grazie mille e buone lotte.
Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao. 87.9 Radio Onda Rossa, questa è la trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Ricordo il telefono per intervenire in diretta per chi lo volesse fare, 06 49 17 50. Ricordo che il coordinamento si riunisce tutti i giovedì prossimo, domani ci riuniamo alle 17 a Viale delle Province. Il coordinamento ha anche un sito che è il Coordinamento Cittadino Sanità e una pagina Facebook che è Coordinamento Sanità. Direi una piccola pausa e riprendiamo tra pochissimo. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. That enough to it? Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause I got nowhere to go. That's why I want you to know. Diretta, Radio Onda Rossa, la trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Dicevamo che avremmo un po' ripreso il filo del discorso interrotto prima sullo stato della sanità, perché c'è questo osservatorio che si chiama Rapporto Osservatorio Salute 2020, è stato presentato il 10 maggio e diciamo è un rapporto molto corposo, sono 242 autori per non so, tipo 580 pagine. Noi naturalmente non ve le racconteremo tutte, però per la prima volta e si trova a fare i conti con il Covid, e quindi questo rapporto che normalmente analizza la situazione della sanità in generale va a vedere un po' come il Covid è atterrato su questa situazione. Ovviamente solite premesse, dichiarazioni di principio. Dico una che mi ha colpito molto, è che alla fine bisognerà imparare da quegli errori di questa cosa. Io spero invece che imparino prima, perché altrimenti non so che ci arriverà alla fine. Detto questo, come dicevamo anche prima, c'è stato chiaramente un aumento della mortalità, e diciamo un'analisi attraversa un po' le varie fasi, no? C'è stata la prima fase a febbraio 2020, poi la seconda fase calcolata agosto 2020 e poi l'ultima fase a febbraio 2021. C'è un po' un andamento sulle situazioni che sono state peggiori di altre, dati che insomma un po' più o meno conosciamo, insomma sappiamo che nel nord Italia la situazione è stata peggiore e diciamo le regioni più colpite sicuramente la Lombardia. Cosa invece ad esempio già interessante è come è stato l'andamento dell'ospedalizzazione e terapie intensive proprio durante il Covid. In sostanza diciamo nella fase 1 c'è stata una alta percentuale di presenza di contagiati sia nell'area medica che nella terapia intensiva, cosa che diciamo è stata però anche molto variabile da regione a regione, e questo è un po' un dato che ritornerà in tutto quanto in questo studio. Si dice che appunto nella prima fase, quella che è più improvvisa per così dire, mentre a livello nazionale nell'area medica i contagiati erano il 17% e nelle terapie intensive erano l'1,5%, se si va a vedere per le regioni si va dal 5 al 41% di contagiati nell'area medica e dallo 0 al 6% di contagiati in terapia intensiva. Questa è stata un po' la misura del disastro che è successo, insomma, che chiaramente quello è stato sicuramente un moltiplicatore della diffusione del virus. Ma un altro dato interessante che ci riguarda direttamente, perché riguarda la nostra regione, è che se si vanno a vedere l'andamento diciamo delle singole regioni, scopriamo che il Lazio nella gestione di questa pandemia, cioè nel far finire contagiati nell'area medica o in terapia intensiva, è stata una delle peggiori regioni. Proprio hanno avuto la più alta percentuale sia in area medica che in terapia intensiva, una delle più alte in terapia intensiva, e nonostante la quantità di contagiati per fortuna nel Lazio non è stata diciamo tra le peggiori. Questo è già un dato che è abbastanza emblematico, che poi ritorna nel resto del resoconto, insomma, perché c'è questa narrazione insomma del Lazio come ha risposto bene alle problematiche, ma in realtà invece appunto non è stato così. L'altra cosa è, diciamo, che è stata fatta una comparazione rispetto invece non in assoluto ma rispetto alla popolazione residente, e qui il Lazio si classifica ancora peggio, proprio per il discorso che dicevo prima, siccome ha avuto pochi contagiati rispetto alla popolazione residente, quello rende ancora più grave la quantità di persone che sono finite in area medica o in terapia intensiva contagiate dal Covid, e questo diciamo è già un dato significativo. Si diceva anche prima che la mortalità è aumentata. Per dare una misura, in 10 anni c'è stato un continuo diciamo diminuzione della mortalità, e invece in quest'ultimo anno chiaramente c'è stata l'esplosione e si è ritornati sostanzialmente ai valori di 10 anni fa. Addirittura le aspettative di vita si sono abbassati di un anno e mezzo quasi, insomma, e con punte drammatiche come la Lombardia, dove si è abbassato di 2 anni e mezzo. Prima lo dicevamo, spesso ci sono degli automatismi per cui con l'aumento dell'aspettativa di vita poi vengono allungate l'età pensionabile. Non ci sembra, non ci risulta che si siano prese misure diciamo al contrario ora che si è in questa situazione. Calcoliamo che in 10 anni l'aspettativa di vita era aumentato di quasi 2 anni per gli uomini e di più di 1 anno per le donne, quindi avere in un solo anno un ritorno a meno 1 anno e mezzo per gli uomini e meno 1 anno per le donne è una cosa estremamente grave e che dà insomma la misura del problema. Sulla gestione poi delle mortalità, ovviamente sappiamo tutti che il Covid ha rappresentato una delle cose principali, è stata la seconda causa di morte dopo i tumori, e però anche qui con una situazione estremamente variabile. Ci sono delle regioni, naturalmente, ovviamente la Lombardia in testa, che diciamo hanno avuto tantissimi morti concentrati in periodi brevi, e come dicevamo prima c'è stato un aumento dei decessi che non sono direttamente legati alle malattie dell'apparato respiratorio. Sì, qui nello studio si analizzano le demenze che sono aumentate del 50%, le cardiopatie sono aumentate del 40%, diabete 40%, altre malattie 43%. Insomma, da una parte naturalmente simbotizza per alcune cose che quando si fanno le statistiche Covid siano un po' sottostimate, perché magari altri tipi di morti sono nascoste sotto altre voci. Però è chiaro che questa spiegazione non basta, è chiaro che evidentemente anche cose che non erano Covid, per il solo fatto che la pandemia è atterrata su un sistema sanitario già fortemente in crisi e che si è trovato a gestire anche male, insomma, questa pandemia, c'è stato un problema anche su tutte le altre malattie. Infatti c'è stato un crollo ad esempio dell'accesso alle cure ospedaliere e c'è stato un incremento dei decessi nelle abitazioni che sono aumentate del 30% o nelle strutture residenziali o socioassistenziali che sono aumentate del 150%. Insomma, questo poi in realtà non è neanche solo direttamente dovuto al Covid, ma chiaramente altre situazioni, diciamo così, possiamo dire endemiche, proprie della, diciamo, proprio della struttura, delle strutture sanitarie, insomma. E come dicevo prima, sulle mortalità, il dato importante secondo noi da analizzare è che ci sono alcuni numeri che rappresentano un po' il Covid, quello che ha fatto. Ad esempio, tipicamente le polmonite dell'influenza, le morti per polmonite dell'influenza sono passati a livello nazionale da 2.500 a 7.500. È chiaro che è un aumento enorme, è più che raddoppiato, quindi è chiaro che lì sicuramente c'è un qualcosa che non è chiamato direttamente Covid, ma che in qualche modo al Covid è connesso. Anche qui con punte assurde, la Lombardia è aumentata del 700% questa tipologia di morti, però gli aumenti significativi appunto ci sono stati. No, anche
possiamo anche, sono in voce, possiamo sì, ricordare sì, che diverse testimonianze da diverse regioni ci hanno detto di medici di avere individuato già da ottobre del 2019 una crescita di casi di polmoniti strane, no? Che non sono poi, siccome non si facevano i tamponi, quindi non sono state individuate come Covid e invece probabilmente lo erano.
Certo, assolutamente. Diciamo che questo fatto del come catalogare la malattia Covid è sempre stato un po' misterioso, perché c'è una specifica definizione dell'OMS su come deve essere catalogata, però poi chiaramente possiamo immaginare che in una situazione di panico totale come ci si è trovati nella fase iniziale la registrazione dei dati potesse essere non proprio, diciamo così, precisa. Comunque, come dicevo prima, chiaramente la Lombardia è stata assolutamente, ha dei numeri assolutamente drammatici, ma ad esempio anche l'Emilia Romagna ha avuto dei dati molto significativi con un aumento del 300% delle morti per, appunto, per polmonite. La cosa che diciamo un po' fa da contraltare nello studio, si cerca di fare da contraltare nello studio, oltre al fatto naturalmente della gestione diversa da regione a regione, come accennavo prima, è il fatto del discorso della vaccinazione. Nello studio si dice che la vaccinazione è partita in ritardo e con difficoltà del reperimento delle dosi, si dice che 13 milioni di persone hanno avuto il primo vaccino e 2 milioni e 700 mila hanno completato il ciclo vaccinale, e già questo numero è un po' significativo, è andato aggiornato a 7 giugno, cioè sembrano veramente pochi, insomma, i vaccinati rispetto a, sono anche meno dei contagiati che risultavano prima, ma in realtà questo della vaccinazione nasconde altre problematiche, perché diciamo la questione organizzativa e gestione dei vaccini direi che riflette, e questo nello studio diciamo risulta essere abbastanza omissivo, forse non inspiegabilmente, riflette un po' tutto quello che è successo e che abbiamo visto nella diciamo nella questione che ha messo in contrapposizione AstraZeneca con i suoi effetti con Pfizer, e che poi prosegue ancora oggi nel cosiddetto certificato verde, che dovrebbe in qualche modo, diciamo, certificare quello che succede sui vaccini, insomma, no?
No, poi a proposito di questa certificazione verde Covid-19 che potete trovare, se andate sul sito del Ministero, mettete sul cerca questo e vi escono fuori una serie di diciamo di cose in evidenza, riguarda chi ha avuto il Covid, chi è stato vaccinato, e non è ancora il Green Pass, è proprio un foglio che nel sito del Ministero si dice lo fa il medico di famiglia e l'ASL. E che succede? Che ogni regione va per conto suo. Allora, per esempio, ho fatto così un'indagine nel Lazio, le risposte sono state proprio: ma perché non se lo fa fare dal suo medico? E per esempio in Umbria si fa solo a chi non è residente nella regione. In Puglia basta che clicchi, ti mandano il link e te lo scaricano. Del resto la regione, nel famoso fascicolo sanitario elettronico, che non ci trovi niente da un anno, cioè qualcosa da un anno e mezzo fa, ma almeno nel Lazio, mentre in altre regioni so per certo che c'è almeno da parecchio prima, e a cui si accede comunque con lo SPID. Ci sono tutti i dati, tutti i referti, per esempio per quanto riguarda chi è guarito da Covid, quindi non si capisce perché non si possa rilasciare questa cosa, che del resto è qualcosa che è richiesto per esempio da alcuni stati europei in attesa di questo fantomatico Green Pass, che vogliono appunto una dichiarazione di una struttura pubblica, e il medico di famiglia non è una struttura pubblica. Mentre se sei stato vaccinato vai con lo SPID sul fascicolo sanitario e lì lo scarichi, e non è quello che ti rilasciano negli hub o dove sia. E per chi è guarito dal Covid invece c'è questo trattamento diverso. Fra l'altro hai accennato AstraZeneca, qui c'è quella che io ho definito una vera e propria giostra, perché oltre a minimizzare in tutti i modi dicendo che i rischi sono inferiori ai benefici eccetera, e trattando le persone morte come numeri, sono persone, sono esseri umani che non sanno ancora ufficialmente perché sono morte. Comunque l'ipocrisia è arrivata al punto che, siccome è morta una ragazza di 18 anni, che era non c'è niente contro questa ragazza che purtroppo si è trovata in questa situazione, lei e la sua famiglia, però ecco qui la solita retorica: era bella, giocava a pallavolo, c'aveva una malattia autoimmune che la famiglia ha escluso che avesse. Il fatto qual è? Che per smaltire, l'hanno anche detto candidamente, usiamo questo avverbio, per smaltire tutte le dosi di AstraZeneca che dopo le prime morti erano rimaste lì, perché la gente addirittura arrivava al posto di vaccinazione sapendo che gli sarebbe stato somministrato AstraZeneca, si alzava e se ne andava. E allora hanno detto: no, apriamo questi open day per vaccinare tutti fino ai 18 anni, anche 16, non ho capito bene. Ovviamente che hanno fatto ragazzi e ragazze per poter muovere, pensando che in questo modo si sarebbero potute muovere, viaggiare o comunque insomma fare anche che ne so, la maturità in sicurezza, sono andati, e questo è quello che è successo. Le regioni si muovono come sempre in ordine sparso. Ancora oggi trovate sui giornali che la regione Lazio, nonostante l'indicazione del Ministero di somministrare la seconda dose a chi abbia avuto la prima come AstraZeneca con un vaccino mRNA, quindi un Moderna o Pfizer, che tutti assicurano che anzi è pure meglio, e invece sembra che voglia sottoporre alle persone che appunto si recano per la seconda dose un consenso informato se vogliono farsi, quindi come indurle a farsi anche la seconda dose di AstraZeneca. Io vorrei sapere che consenso informato è, cioè praticamente è: se ti succede qualcosa noi ci scarichiamo qualsiasi responsabilità, poi alla fine è sicuramente solo questo. Insomma, poi ci sarebbe tanto altro da dire ovviamente sui vaccini. C'è una telefonata, sì, vediamo, sì, un attimo, sì, se qualcuno che vuole intervenire su questo. E poi candidamente, per esempio, il generale Figliuolo, quello che va in giro sempre in mimetica, ha detto che abbiamo credo 1,5 milioni, io così ho capito più o meno, ve lo dico così come me lo ricordo, di AstraZeneca, perché è precipitata diciamo la quantità di persone che se lo fa, sia prima che seconda somministrazione. Beh, li mandiamo nei paesi che hanno bisogno, certo, li mandiamo l'immondizia, adesso li mandiamo pure AstraZeneca, perché noi non riusciamo a farla, perché la gente giustamente insomma teme. E certo, l'ammissione che è stata fatta, che siamo nella famosa quarta fase di sperimentazione, i famosi trials come si chiamano, perché i vaccini non vengono, diciamo, liberalizzati dopo solo tre fasi di sperimentazione, ce ne vuole una quarta e noi adesso stiamo sotto questa quarta, insomma, e finalmente qualcuno l'ha ammesso.
Certo, piano sperimentazione, tra l'altro sul discorso dei vaccini ricordo che già l'altra settimana abbiamo affrontato il problema che invece c'è una fetta di popolazione che ne è completamente esclusa, anche se vuole fare, che sono tutti gli immigrati che non hanno una tessera sanitaria. L'altra settimana la voce che girava insistentemente era che la regione avesse finalmente deciso di adottare un qualche sistema, adesso sembra invece nuovamente tutto in forse, non si hanno notizie. Il motivo non stupisce, con questo fatto che non si riesce a capire quale vaccino è controindicato per chi. Si può immaginare che cosa vuol dire.
E questo proprio il discorso. No? No, infatti, hanno, dopo la morte di questa povera ragazza, il ministero ha detto: no, stop, non si fa alle donne sotto i 60 anni. Però, come abbiamo visto, poi invece le regioni decidono per conto loro. La regione Campania prima ha preso un atteggiamento, poi ne ha preso un altro. Però poi di fatto è tutta una comunicazione che varia di momento in momento, dicendoci sempre vi dovete fidare degli scienziati, ma io ricordo che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità all'inizio proprio della pandemia raccomandava di mettere la mascherina solo in presenza di una persona con sintomi evidenti, e questo abbiamo visto che quello che ha potuto scatenare. Generale,
sì, sì, assolutamente. Naturalmente lo studio ha anche degli approfondimenti più piccolini che riguarda ad esempio l'impatto del Covid sulle residenze socio-assistenziali, dove non sono riusciti a trovare un nesso tra l'esplosione del Covid e un qualunque parametro tecnico oggettivo, se non il fatto che più erano grosse le strutture e più chiaramente erano legate a questo, mentre proprio nella ASL Roma 5 è stata fatta questa indagine, due strutture grandi e molto conosciute per due volte hanno avuto il cluster nel proprio interno. Quindi è chiaro che alla fine lì nello studio si domandano se forse non è il caso di migliorare i controlli effettuati su questa struttura, perché è evidente che lì è successo qualcosa, insomma, che sfugge anche, diciamo così, a logiche statistiche. Si fa anche un accenno a come è atterrato il Covid sui ricoveri nel pronto soccorso. È chiaro che anche lì c'è stata una forte diminuzione dal 2020 al 2019 dei ricoveri in pronto soccorso, ma questa lo stesso studio non riesce a mettere che è una buona notizia, perché dice: se è vero che da una parte magari alcune cose che potevano non andare al pronto soccorso in questo modo ce le siamo risparmiate e quindi è stata fatta una cosa corretta, è pur vero che sicuramente sono sfuggite tutta una serie di questioni invece che del pronto soccorso avevano bisogno, e manca, sarà da costruire una statistica tra chi è entrato in un modo con problemi gravi che richiedevano un'urgenza di e chi è magari non è uscito, o è uscito con un'altra malattia, o addirittura non si è riuscito a operare nei tempi giusti. Quindi è uno studio molto approfondito, ma che lascia aperta sicuramente una serie di domande e punti interrogativi che non fanno che rilanciare ovviamente tutte le questioni che diciamo da sempre sulla sanità. È un tema che va ripreso, questo di intervenire sulla sanità per migliorarla e farla funzionare bene, insomma.
Direi di andare a conclusione, sì, riservandoci la questione delle varianti, non facciamo certo, in tempo certo, oggi, ma pure certo, quella è un altro aspetto
che
molto
in Inghilterra
importante.
Pare che stanno risalendo nonostante, esatto, la forte vaccinazione, quindi c'è qualcosa che sta accadendo. Ricordiamoci che l'anno scorso c'è stato un calo comunque durante questo periodo dell'anno. Secondo me il vero dato l'avremo nell'autunno di quello che succede con le infezioni, insomma. Però appunto non vogliamo rubare spazio alla prossima trasmissione, passiamo ai saluti ricordando che questa trasmissione ritornerà su queste frequenze mercoledì prossimo sempre alle 16, che il coordinamento si riunisce domani alle ore 17 a Via delle Province, e che ovviamente questa magnifica radio che ci ospita non vive d'aria e ha bisogno di sostegno di tutte e tutti. È in corso la campagna 30 per 1000, ma comunque sostenetela in tutti i modi. Ricordo che sul sito ondarossa.info è possibile trovare tutti i metodi per poter sostenere questa radio. Ci rivedremo su queste frequenze, risentiremo su queste frequenze mercoledì prossimo, sempre alle 16. Buona serata a tutti.
Depuis la nuit des temps, les gars, hey, on ne fait que danser. Dans des day, danser. Dans mariage, danser. Avant même d'aller à la guerre, on dansait. depuis la nuit des temps, les gars. Babina kamaringa lembate.
Ekombe, ekombe, ekombe babina kamabina lembate.
Ekombe, ye ye ye, ekombe, ekombe babina kamaringa lembate.
Ekombe, ekombe, ekombe babina kamabina lembate.
Banagini boya katubina maringa ya tata. Sobre todo yo digo mi namaringa ya chacha y mi.
Ecombe, ecombe, mira como vina le mate.
Depuis la nuit des temps, les gars, on ne fait que danser. Dans le day, danser. Dans mariage, danser. Avant même d'aller à la guerre, on dansait montagne. Attaque!
Danse, danse, ma.
Dans cette que tu dis, dans cette que tu dis, dans cette que tu dis, dans cette que tu dis.